Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, quest'oggi nello spazio dedicato al pianeta Famiglia vogliamo trasmettervi una interessante relazione tenuta dal professor Fabio Trevisan su un libro scritto da Chesterton in difesa appunto della famiglia. Ascoltiamo quindi con interesse e a tutti auguriamo un buon ascolto. Ave Maria.
Cari amici, eccoci qua di nuovo con Fabio Trevisan a parlare di Chesterton. Il libro di cui parliamo oggi è La superstizione del divorzio, pubblicato dalle edizioni San Paolo di Gilbert Keith Chesterton, il nostro beniamino, diciamo così. Ecco, allora, quando fu scritto questo libro e di che cosa si tratta? E perché ha questo nome così paradossale, La superstizione del
Esatto,
divorzio?
esatto. Allora, è stato scritto nel 1920, diciamo pubblicato integralmente. In realtà era apparso precedentemente, ancora prima della Prima Guerra Mondiale, della Grande Guerra, attraverso cinque articoli, proprio con questo nome, La superstizione del divorzio, in un periodico che si chiamava New Witness, Nuovo Testimone. E nelle prime decadi del 1900 ci fu un dibattito molto acceso e controverso in Inghilterra proprio sul tema del divorzio. E quindi, perché Chesterton volle parlare di superstizione? Per metterlo in evidenza contro il sacramento del matrimonio. Ecco. Quindi usò questo termine superstizione per renderlo anche più avvincente. Questo libro, però, oltre che questi cinque articoli pubblicati inizialmente dal titolo La superstizione del divorzio, ha anche degli altri brevi saggi di cui parleremo questa sera, che riguardano la storia della famiglia, la storia del voto, inteso nel senso non come il voto elettorale, ma il voto come legame, come vincolo, le tragedie del matrimonio, la prospettiva del divorzio e poi l'epilogo, la conclusione, che anche quella sentiremo. Così è strutturato questo libro. Ricordiamo che questo periodico New Witness lo prese dopo la morte del fratello Cecil, che già lo conduceva, morto nel 1918 negli ultimi combattimenti della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale.
Sì, allora, come al solito facciamo una breve letturina e un commento. È inutile parlare di riforma senza aver fatto riferimento alla forma. Vorrei fare un paragone scaturito dal mio gusto e dalla mia immaginazione. Non c'è niente che io consideri più bello e meraviglioso di una finestra, perché una finestra crea un'immagine per la sua capacità di offrirci una cornice. A cosa si riferisce qui Chesterton?
Qui siamo proprio agli inizi di questa controversia. Allora, lui voleva portare, indurre i suoi lettori a occuparsi di che cosa fosse il matrimonio prima ancora di chiedersi che cosa fosse il divorzio. E quindi inizia, ricordiamo sempre le due nature chestertoniane, che sono quelle di pensiero, di profondità di pensiero, ma anche della natura artistica. E quindi inizia con quello che lui chiamava l'essenza dell'arte figurativa, e quindi con la cornice di cui tu hai appena letto, la capacità di offrirci una cornice. Perché? Perché l'essenza dell'arte stava proprio nel suo limite. E quindi in questo caso di un quadro, l'essenza era la cornice, il limite del quadro. Però ha anche degli accenni che riguardano Aristotele e San Tommaso, di cui abbiamo parlato 15 giorni fa, anche se lo scriverà successivamente il saggio su San Tommaso d'Aquino. Quando fa riferimento alla forma, lui sa bene che la forma, tradotta nel linguaggio aristotelico-tomista, significa l'essenza. Quindi sta parlando non di un qualcosa come noi pensiamo, forma, e quindi un qualcosa di esterno alla sostanza, ma di qualcosa che ha a che fare con la sostanza. Quindi ci sono queste considerazioni insieme filosofiche e insieme artistiche. È interessante perché poi dice, oltre che al pensiero, a stimolarci a pensare, vedendo le cose da un altro punto di vista, come in genere fa l'artista, rappresentandoci la realtà in un modo in cui possiamo cogliere qualcosa di diverso dalla constatazione del fatto nella realtà. E lui fa un paragone citando il suo gusto, la sua immaginazione, perché sappiamo che è nel pensiero di San Tommaso e anche e soprattutto nel pensiero di Chesterton l'immaginazione ha un ruolo importante, nel senso di protagonista di quella che è la dottrina della conoscenza. E poi ci dice ancora di una finestra, anche qui il paragone potrebbe essere portato sull'oggetto materiale della metafisica di San Tommaso, quale diceva la nostra percezione, la nostra conoscenza del mondo è come una finestra spalancata sullo stesso mondo, no? E qui usa la finestra, però la usa nel senso di limite. E noi vediamo come vediamo, ad esempio, il panorama sull'aeroplano da un oblò, così possiamo vederlo dalla finestra. È interessante, quindi ci invita a guardare da una finestra, perché vuole dirci che siamo dentro, anche in questa immaginazione che noi abbiamo, ecco, protesa verso tutto l'essere, quindi in una dimensione infinita, ma nello stesso tempo ci dice anche della nostra conoscenza limitata. Quindi ci invita a questo. Vi leggo però, carina questa cosa, sta proprio all'inizio di questo libro, La superstizione del divorzio, che parlando di finestre, lui vuole anche che pensiamo davvero alla finestra fisica e quindi scrive anche ai davanzali. Tutti i davanzali sono davanzali magici, non importa che si affaccino sulla nebbia o su un giardino. Essi confinano col misterioso e definitivo paradosso di limite e libertà. Vedete che quindi gioca sempre su questa libertà completa, se vogliamo, ecco, enorme, che abbiamo a disposizione, ma nello stesso tempo una concezione anche del limite, come abbiamo rilevato prima l'essenza dell'arte figurativa e la sua cornice. Però dice ancora, ma se con la mia immaginazione seguissi il mio primo istinto verso un numero infinito di finestre, si finirebbe con non avere più nessun muro. Cosa sta dicendo Chester? Lui vuole inserire il discorso del divorzio attraverso la finestra. Allora, quelli che amano il divorzio, lui diceva, i propugnatori del divorzio, sono contrari al matrimonio. Il matrimonio è il muro che sostiene la finestra. Mentre questi continuano ad aprire finestre, ma le finestre si sostengono se c'è un muro, non se c'è un numero infinito di finestre. Quindi gioca, vedete, sempre con l'immagine, ed è straordinario perché lui ci restituisce questi preziosi concetti attraverso immagini stupende, calzanti, e continuo. Se con la mia immaginazione appunto seguissi il mio primo istinto verso un numero infinito di finestre, si finirebbe con non avere più nessun muro. E tra parentesi potrei aggiungere che si finirebbe con non avere più nessuna finestra. Perché poi tutte le finestre vuol dire nessuna finestra, non c'è più il limite.
Si starebbe all'aperto a prendere il freddo.
Esatto. Ho voluto una finestra senza prima fermarmi a considerare se volessi una casa. Lui perché fa questo esempio qui? Perché vuole i propugnatori del divorzio pensino alla finestra, ma soprattutto al matrimonio come una casa, come il tetto domestico, no? Oggi si vengono, infatti, dice, tornando alla sua realtà, perché questo è stato scritto le prime due decadi del 1900. Oggi vengono fatte molte proposte in nome di quella luce e di quella libertà che possono essere ben rappresentate dall'immagine delle finestre. Vedete che quindi ritorna al reale attraverso questa immaginazione e queste immagini. In particolare queste proposte vengono fatte in merito all'ampliamento e alla liberazione dell'idea di casa, intesa nel senso di famiglia. E conclude, nel dibattito giornalistico ci sono troppe menti che danno l'impressione di ragionare a ritroso e a caso, verso un numero infinito di finestre e la completa assenza di muri. questa gente afferma di volere il divorzio senza chiedersi prima se vuole il matrimonio. Allora lui trasferisce con questo il discorso sull'essenza del matrimonio. Ma vi siete chiesti che cos'è? Sapete che cos'è il matrimonio? Allora il matrimonio dirà il sacramento, no? Ed è, sarà soprattutto contrario a quello che è la superstizione del divorzio, rappresentate dalle finestre continue, che poi, ecco, provocano il crollo della casa. L'ha impostato in questo modo, secondo me, geniale.
Grande
artista e pensatore qual era.
Passiamo alla seconda lettura. L'uomo, come il topo, tende a rosicchiare e scardinare ciò che non comprende. E dato che ha sbattuto contro qualcosa, lo chiama l'ostacolo più vicino. Non importa che questo ostacolo sia il pilastro portante che sostiene il tetto sopra la sua testa. Anche questo è veramente geniale. Queste immagini che lui dà sono veramente geniali, fanno già capire. Ma quali conseguenze hanno queste frasi in Chesterton?
Intanto ci fa appunto intravedere l'azione del topo, che è quella del roditore, di rosicchiare. Allora noi sappiamo che piano piano rosicchia il formaggio, rosicchia le travi e fa crollare poi. Allora i topi sono i detrattori del matrimonio, sono quei giornalisti che in nome di questa paventata libertà ad ogni senza confini, senza limiti, stanno distruggendo l'istituto della famiglia e quindi vanno esattamente come il topo a rodere, rodere, consumare, via via, così a rosicchiare il tetto domestico, la casa proprio della famiglia. E quindi lui vuole anche attraverso questa metafora del topo non solo riportare la discussione su che cos'è il matrimonio, a cui lui teneva come abbiamo visto, ma vuole anche pensare, far pensare attraverso queste immagini che corroborano il pensiero. Quindi se non sanno che cosa sia il matrimonio, ecco che sarà vasta questa idea di questi detrattori per distruggere l'istituto familiare. Aveva già percepito molto. Poi vedremo delle cose che fanno rabbrividire in merito a quello che stiamo vivendo oggi, che lui dirà un secolo prima, ma poi lo vedremo con altre letture. Quindi vuole difendere l'istituto del matrimonio, ma non per una reazione, perché sa benissimo che il matrimonio, il sacramento del matrimonio, innanzitutto è un sacro vincolo, ma è soprattutto la famiglia, una società naturale che va preservata contro da tutti questi abusi e soprattutto un approfondimento lo farà su quello che è il voto, inteso nel senso del legame del vincolo coniugale. Questo è il senso, però ci introduce attraverso queste belle immagini, che non lo fa così tanto per curare un aspetto estetico, ma perché vuole che noi pensiamo anche attraverso le immagini. Credo che questo sia l'attualità di Chesterton, una delle cose peculiari che lui aveva e che pochi sanno usare, come pochi sanno usare in modo magistrale, come faceva lui, il paradosso.
Sì. Pensare per immagini, bellissimo per questo. Immagini. Esiste un'opera filosofica di filosofia dell'arte di Arnheim, se non ricordo male, il pensiero visivo, ma poi c'è anche un altro che pensava per immagini, e difatti la nostra amica Gloria Mariotti ha scritto un libro,
Pensare con la matita,
riferito a Guareschi.
Di cui parleremo, magari possiamo già dirlo, la settimana prossima.
Sì, la prossima volta.
Introdurremo così, sveleremo anzi, possiamo dirlo, il segreto di Don Camillo e Peppone.
Certo.
Che sono volti noti.
E quindi ampliamo il bacino di autori che andiamo a toccare. Chesterton, poi anche Guareschi, che era il Chesterton italiano, esatto. E poi vedremo cosa ci riserva ancora il futuro. Il matrimonio è una promessa che potrebbe essere descritto dalla parola voto. Molti replicheranno che è un voto imprudente. Per il momento mi accontenterò di rispondere che tutti i voti sono imprudenti. Che cos'è il voto per Chesterton?
Ecco, allora, come abbiamo detto, onde evitare qualsiasi equivoco, non si tratta di voto elettorale, ovviamente, si tratta, come si diceva una volta, dare i voti. Ecco, questa espressione si è un po' persa. Quindi istituire dei sani legami, ad esempio c'è il voto religioso, c'è il voto del cavalierato, c'è il voto del matrimonio. Quindi siamo legati a un sacro vincolo, è un qualcosa che pertiene, appartiene alla natura umana. Quindi questi legami naturali, queste corde, poi usa anche catene, però hanno un qualcosa di che uniscono e che armonizzano in modo organico questo voto. Già ne abbiamo parlato nel Bello del Brutto, quindi questa concezione già 20 anni prima, nel 1901, scrivendo quel saggio, la difesa del voto avventato o dei voti avventati. Aveva già difeso, ed è una caratteristica, questa difesa del giuramento solenne, del vincolo, di queste unioni, ecco, tutte queste cose è una costante caratteristica del pensiero di Cesto, lo troverete disseminato come il paradosso, il senso comune, in tutte le sue opere. Vi leggo anche qui qualcosa perché davvero merita, poi invito chiaramente a leggere tutto il volume. La prima questione è se i voti e i giuramenti siano da farsi. La seconda è su quali siano da farsi. Un uomo dovrebbe, qui si interroga, infrangere una promessa, in questo caso parleremo del matrimonio, un uomo dovrebbe farla questa promessa? Queste sono domande filosofiche, scrive da Chesterton. Cercherò di mostrare che questo gesto romantico e imprudente, perché abbiamo appena detto, molti replicheranno che è un voto imprudente, e lui rispose che tutti i voti sono imprudenti. Ecco. Cercherò di mostrare che questo gesto romantico imprudente è l'unica fucina dalla quale possano essere temprati i semplici strumenti dell'umanità. Quindi se tu togli il voto si disgrega non solo la famiglia, ma l'umanità stessa. Il voto è una cosa violenta e unica. E oltre a quello di matrimonio ci sono voti di cavalleria, di povertà, di celibato, tanto pagani quanto cristiani. Vedete che qui allarga, non è una cosa solo cristiana, diciamo, ma è un retaggio anche pagano. Interessante. La mentalità moderna, è questo che lui ci porta, ha fatto andare fuori moda tutto ciò. Moderna, tra l'altro, traduce anche bene moda, no? E gli uomini non colgono il problema per la loro incapacità di compiere questo genere di paragoni, cosa che lui ci aiuta a fare anche attraverso queste immagini. La maniera più semplice di porre il quesito è chiedere se essere liberi includa l'essere liberi di legarsi. Bello questo, eh? Perché un voto è un appuntamento con se stessi. E qui sta la dignità della persona, e poi, perché riposa sull'esplicita volontà e libertà della persona. Potrei essere frainteso se dicessi, per farla breve, che il matrimonio è una questione d'onore, ciò che fa l'uomo uomo. Quindi, contrarissimo, è ovvio, divorzio. Ma proprio perché non solo contro il sacramento, ma contro l'uomo che andava a distruggere, oltre a distruggere le unioni coniugali sancite poi, ecco, davanti al sacerdote, quindi sacramentali come sacramento, andava a distruggere l'uomo, l'umanità, e in questo aveva visto davvero in modo molto, molto profondo. Sì.
Infine, i conti, l'immagine che lui fa della finestra, ma mi ricorda anche il Pozzo della Pozzanghera. Il limite è la possibilità. Se togliamo via il limite, e pensiamo a un fiume, se rinunciassi ai limiti che sono gli argini, diventerebbe un acquitrino,
non sarebbe più un fiume. Perde anche la forma.
Esatto. E sarebbe covo di zanzare, di uno schifo, insomma. Certo. Invece sono proprio i limiti che fanno costruire, esatto, qualche cosa. È la stessa cosa il matrimonio. Ah, ma io voglio trovarmene un'altra. E allora vuoi distruggere tutto. Tra l'altro passando sulla vita di persone, figli, persone, un macello.
Però prima ancora che gli aspetti morali, che li tratterà e li vedremo, lui tratta gli aspetti, diciamo, che riguardano l'umanità. Ecco perché recupera anche il mondo pagano, come abbiamo visto, no? Sì. Erano presenti i voti non solo nel mondo cristiano, anche nel mondo pagano.
Certo.
Ecco questa grande passione che avevano, ad esempio, per la mitologia. Anche lì si vincolavano, avevano sì. delle promesse, così come poi anche nelle epoche successive. È per questo che credo che tanti autori che vengono scambiati, purtroppo fraintesi nel senso di puro esercizio di fantasy, invece hanno a che fare con questi legami, con questi sacri vincoli. Questo è interessante. Quindi recupera anche il mondo pagano, portandolo poi all'interno, in seno, al mondo cristiano. Questo credo che sia un'opera eccezionale.
Se penso che l'amore libero sia un'eresia, il divorzio, al contrario, mi sembra di avere tutto l'aspetto di una superstizione. Sono i partigiani del divorzio e non i difensori del matrimonio che attribuiscono una sacralità rigida e insensibile a una semplice cerimonia, tralasciando il significato della cerimonia in sé. Cosa intende dire Chesterton con questo confronto e quale esempio propone?
Allora, fa ancora l'esempio dei topi, che prima abbiamo visto che rodono, rosicchiano i legami, piano piano, come mangiano il formaggio, distruggono la struttura, poi piano piano, e quindi i fautori del divorzio esattamente sono come quei topi che fanno sì che crolli la nave o il tetto domestico, ma che nello stesso tempo, alla pari dei topi, abbandonano la nave, abbandonano la famiglia. Questo, con l'esempio dei topi, fa proprio questo classico esempio. E le istituzioni per Chesterton vincolano in modo eterno o temporaneo. Cosa vuol dire? Come dicevamo nell'avventura di un uomo libero, quando veniva giudicato dall'alta corte di Bacon, no? Ecco che la casa Bacon diventa una possibilità di creare una corte di giustizia autonoma. Quindi gli uomini creano le istituzioni, non sono vittime delle istituzioni, che sono liberi, e nel momento in cui si vincolano in modo eterno o temporaneo, vedremo la differenza, ecco che sono più uomini. Quindi parte dalla natura dell'uomo e dall'istituto della famiglia come società naturale, non artificiale, che fa parte quindi della natura dell'uomo. Poi il discorso della cerimonia è interessantissimo. Beh, intanto l'amore libero è un'eresia, gioca su queste cose, e il divorzio è una superstizione, il sacramento del matrimonio, perché lui amava anche giocare. E perché giocare? Per farci tenere desti la mente, come l'uso del paradosso. Questo serve come ai bambini, no? Che tu giochi e loro sono pieni di attenzione su quello che fanno, ci sono dentro, non subiscono, sono attori. Questo è il punto. Ecco che quindi potremmo, come lui anche fece in altre sue opere, riprendere, e lo farà, alcuni passaggi del Vangelo, Sacro Santo Vangelo, per recuperare proprio queste definizioni che stiamo cercando di dare. E anche qui vi leggerei proprio due righe che riguardano proprio la famiglia, perché lui sta cercando di riportare il discorso di questi divorzisti sulla comprensione dell'istituto familiare inteso come capacità e libertà di legarsi. Cosa che invece veniva vista come coazione, veniva vista come liberazione dai legami. Allora scriveva: la famiglia si fonda molto di più sulla libertà. Il voto sempre inteso di legame, vincolo, è una lealtà che si è scelta. E fa l'esempio del soldato. Non è soltanto un soldato che serve i colori della bandiera, cioè che difende i colori della bandiera, cioè il patriota. Noi vedremo che lui era un patriota nel senso che difendeva la sacra terra, la tradizione dei padri, la democrazia dei morti, ricordavamo. Non è soltanto quindi il patriota che serve i colori della bandiera, ma è colui che sceglie e combina i colori secondo un criterio artistico, come i colori di un proprio vestito. Perché usa i colori? Beh, sappiamo, l'abbiamo detto. È un artista, quindi usa i colori e le immagini per colorare la nostra famiglia, le nostre famiglie, Giovanni. Che lui dice, il colore così piatto, bianco, scuro dei divorzisti, contrasta col colore acceso, sono pagine meravigliose, vivo, acceso, infuocato, che ogni famiglia ha, che ogni famiglia ha i suoi propri colori. È una cosa bellissima. Cioè, sta esaltando in modo razionale e artistico quello che è la società naturale della famiglia, il sacro vincolo del matrimonio, e mette in campo tutte le sue ragioni e tutta la sua immaginazione d'artista. È un qualcosa, direi, questa la prima parte, che sono state, ricordiamo, 5 articoli apparsi prima della Grande Guerra, che sì, poi pubblicherà nel 1920 con questo titolo, integrandolo con altri saggi che adesso vedremo.
Finché morte non ci separi, non è una formula irrazionale per coloro che quasi sicuramente moriranno prima di vedere non più di metà della cosa meravigliosa a cui hanno dato inizio. Le due decadi che precedettero la Grande Guerra si specializzarono fin troppo in due forme di libertà, nel suicidio e nel divorzio, la fine della vita e la fine dell'amore. Cosa vuole dirci con queste frasi Chesterton, Fabio?
Allora, intanto richiama inizialmente a quello che è, se vogliamo, il vincolo, il giuramento che si fanno gli sposi finché la morte non ci separi, e lo promettono davanti a Dio e davanti a tutti gli invitati, diciamo così. E, però dice di più, dice che il matrimonio, noi nella nostra vita non riusciremo a vedere non più della metà della cosa meravigliosa a cui abbiamo dato inizio. Quindi vuol dire che è di più il matrimonio di quello che noi pensiamo, non di meno, perché vuole far vedere ai divorzisti quanto siano piatti, ottusi nel loro angolo di visione. Allora, guardate la bellezza del matrimonio. Noi ne abbiamo visti in tutta la nostra vita neanche la metà, sta dicendo. Quindi sta esaltando la bellezza del matrimonio, vedere la positività, che è un'altra sua caratteristica, no? Ma la positività non disincarnata o banale o superficiale, ma la positività che riposa sulla bellezza della creazione, su quello che Dio ha voluto e che l'uomo non può separare. Poi questo è l'essenza poi del matrimonio, no? E poi ancora cosa ci dice? Ci parla della lealtà, appunto, ci parla di che cosa? Di due forme, ridendole, di libertà, perché in quegli anni, le due decadi precedenti la Grande Guerra, ci fu un grande aumento di suicidi, e quindi lui parla della fine della vita e di queste istanze sempre più intense riguardante proprio l'applicazione del divorzio e quindi la fine dell'amore. Vi è ben chiaro che qui termina l'amore e li accomuna, vedete? Quindi cosa implicano queste frasi? E fa, qui vi leggerei ancora qualcosa, ecco, implicano la distruzione del piccolo e libero stato della famiglia, che lui la considerava un piccolo e libero stato. E scriveva queste cose qui, riprendendo sempre le immagini, quindi abbiamo visto le immagini della finestra, ci ha suggerito il davanzale, ci ha suggerito i muri, adesso ci suggerisce le porte e i pavimenti. Uno dice, ma è matto, qua, dove ci vuol portare? Ci porta dentro, in casa. Cioè, è realista invece, questo è il punto. E mentre ad una queste porte ci furono chiuse in faccia, lui parla della bellezza, della libertà del matrimonio, dell'avventura familiare. E quindi ti chiudono le porte lungo il freddo e triste corridoio del progresso. Le porte della morte e del divorzio erano le sole a rimanere aperte, anzi a spalancarsi sempre di più.
Cosa? Attualissimo.
Incredibile. Poi ancora, il divorzio è per noi al massimo un fallimento. Dovremmo essere interessati a trovare e risolvere le sue cause, molto più che a portare all'estremo i suoi effetti. Invece, stiamo perseguendo un sistema che produca molti più divorzi, proprio come stiamo creando un sistema sempre più capace di portare gli uomini ad affogarsi o a spararsi. Cioè, sono frasi
straordinarie. E l'amico Marco Robertini dice: il divorzio visto dal Partito Radicale Pannelliano era visto come il meno peggio alle pratiche adulterine clandestine che potevano essere colpite dalla giustizia dei carabinieri. Il problema è proprio quello. Il problema è questo, che il perseguire il meno peggio vuol dire perseguire il peggio. Bisogna cercare il bene, e il bene non è nell'adulterio, nel tradimento, nel mancare al proprio voto, né mancare alla parola, né calpestare i diritti degli altri, perché non dimentichiamo che ci sono i nostri diritti, ma ci sono e vengono prima i diritti dei nostri inferiori. I diritti dei miei figli vengono prima dei miei, i diritti di mia moglie, in quanto inferiore, diciamo così, all'interno di una dimensione paritetica come il matrimonio, ma c'è il patrimonio, c'è il matrimonio, c'è il pater familias, è il pater e non è la mater, e vengono i suoi diritti, vengono prima dei miei. Ed è questa poi, tra l'altro, anche l'ottica cristiana.
L'ottica non può essere quella di rivendicazione di diritti. Perché se ti poni nella rivendicazione dei diritti, a parte che senza doveri non possono sussistere, chiaramente. Ma cosa crei? Crei un principio che è quello di autodeterminazione, perché in nome di un presunto diritto io ecco che posso decidere se dare, a chi dare la vita, alla mamma, al figlio, così. Ma è proprio in quest'ottica, questa discesa pericolosa verso il male, come dicevi tu Giovanni, che è la rivendicazione continua di diritti. Senza che alla base ci siano i doveri, ma soprattutto che non si riconosca che ci sia la legge naturale. E questo è il punto. Nel momento che si toglie la legge naturale, si toglie il riferimento a noi come creature, ed essere quindi legati al nostro creatore, al nostro Signore, e in questo modo si è in balia di tutti. E questo è il punto che lui aveva compreso molto bene. Ma allora cosa si trattava? Non si trattava solo di rivendicare anche i doveri, si doveva ricostruire anche attraverso le immagini, come lui fece in modo direi quasi unico, eccezionale, il pensiero filosofico ortodosso che lui stava recuperando. Quindi c'è questo lavorio continuo contro questi roditori a ripristinare proprio l'ortodossia, intesa nel senso di dare a Dio ciò che è Dio, all'uomo ciò che è l'uomo, ciò che spetta, quindi, riguardo la legge divina e la legge naturale. E quindi, quando togli quella, ci sono solo una molteplicità di diritti che si autodivorano, come è successo col Partito Radicale, quindi non sta in piedi.
Continua Marco Robertini dicendo: Giovanni, sei d'accordo che tra due mali bisogna scegliere il minore? No, non sono d'accordo. Fra due mali bisogna scegliere il bene, perché la legge naturale è fai il bene, non fare il male. Quindi non c'è scelta fra due mali, c'è la scelta tra il bene e il male. E seconda cosa, noi non siamo Dio. Ah, ma se io faccio questo bene, poi succede un male. Io devo fare il bene. Quello che non dipende da me, non dipende da me. Non sono responsabile io di quello che capita indipendentemente dal mio agire per il bene. Lasciamo a ciascuno le sue responsabilità. Quindi, bene. Allora,
se posso risponderei un attimo, perché vedo che c'è anche l'amico Franco Paganelli.
Sì.
Dicendo che ho risposto ai suoi quesiti su San Tommaso d'Aquino, non so se sia riuscito ad andarli a vedere, che aveva posto quando abbiamo fatto il saggio su San Tommaso d'Aquino, però non riuscivamo a rispondere per tante ragioni.
Fabio le ha scritti proprio come risposta
Quindi se non riesco a rispondere alle vostre quesiti adesso, io poi li riprendo e cercherò di rispondere eventualmente successivamente.
Ecco, caro Marco Robertini, se non vuoi responsabilità non sei un uomo, mi spiace. Allora, il capitalismo è in guerra con la famiglia, senza dubbio. Il capitalismo crede nell'associazionismo per se stesso e nell'individualismo per i suoi nemici. Desidera che le sue vittime siano individui o, in altre parole, atomi. I maestri della plutocrazia moderna sanno il fatto loro, impressionante questo. Quale metafora militare indicava Chesterton per farci comprendere l'attacco contro allora, la famiglia di questa plutocrazia?
Prima abbiamo visto il soldato patriota, adesso lui cosa fa? Dice che la famiglia è l'unica formazione capace di resistere, di respingere la carica del ricco plutocrate. Ecco, quindi è l'immagine ancora militare che la famiglia ha un corpo. Poi invitava anche a coalizzare le famiglie, quindi precedendo di un secolo quello che diciamo circa quello che sarà proprio l'associazionismo familiare importante. Non è importante difendere la propria famiglia, ma l'istituzione della famiglia. E quindi mettendosi anche assieme, recuperando ciò che deve essere dato come società naturale alla famiglia, si può creare, ecco, un impedimento all'avanzata, lui diceva, la carica del ricco, immaginandolo come un campo di battaglia. Allora, senza la famiglia, diceva sempre Chesterton, si è sempre più indifesi di fronte allo Stato, perché la famiglia è uno Stato nello Stato e quindi dobbiamo opporci a queste pressioni che anche attraverso il divorzio possono togliere, ma abbiamo visto che fine purtroppo abbia fatto l'istituzione della famiglia nell'epoca moderna. E questo è quanto lui diceva. Perché poi annesso alla famiglia, come tu indicavi prima, il patrimonio, c'è anche la proprietà da difendere, la proprietà privata, ne parlerà anche di questo. Quindi ha a che fare col patrimonio come legato certamente ai padri, ma anche come la proprietà naturale, anche quella come legittimità della proprietà. Sappiamo che essendo un attento conoscitore di Leone XIII, lettore avido della Rerum Novarum, quanto fosse importante dotare la famiglia non solo di un salario in grado di sostenere tutta la prole, la stessa famiglia, o anche, diceva Leone XIII, la possibilità di risparmiare e quindi di investire e di preservare quindi il patrimonio anche economico, materiale della famiglia. Quindi tutte queste cose vengono tolte nel momento in cui il capitalismo avanza, distrugge la famiglia rendendoli degli atomi, degli individui, che portano da una parte all'individualismo, che in questo modo ci si consegna quasi senza difese all'assalto del capitalismo. Ecco perché era importante la roccaforte della famiglia, la difesa, e usa questa terminologia militare, e quindi impedire questo assalto perché si sbricioli la sostanza della famiglia, togliendone l'essenzialità, perché noi sappiamo che la famiglia non è un qualcosa, una somma di individui, è qualcosa di più. È come nel matrimonio, Giovanni, ecco, noi siamo sposati, non è che sia io più mia moglie e tu più tu. No, è un qualcosa di più, dirà. Uno più uno non fa sempre due, ma nella famiglia fa 10.000, 100.000, un milione.
Cioè, sì, sì.
Lo dirà poi in un'altra parte di questo libro.
L'amore di un uomo e di una donna non è un'istituzione che possa essere abolita o un contratto da potersi rescindere. È qualcosa più antico di tutte le istituzioni e di tutti i contratti e che certamente sopravvivrà loro. Questo triangolo di verità lapalissiane, composto da padre, madre e figlio, non può essere distrutto. Bellissime queste frasi, verità peraltro lapalissiane, ma cosa sottolineano e cosa mettono in evidenza per noi?
Allora, qui siamo all'interno di una riflessione del saggio dal nome La storia della famiglia. Mi fa proprio una storia di quello che è stata la famiglia e quello che dovrebbe essere la famiglia. Però ci dice già all'inizio di questa frase che l'amore di un uomo e di una donna è di più di quello che può essere anche un'istituzione, un vincolo. Ci dice, rimanda a qualcosa di ben più alto, no? Quindi più delle istituzioni, più del vincolo o addirittura molto più del contratto. E quindi essendo di più l'amore non lo puoi distruggere. non lo puoi istituzionalizzare né contrattualizzare, questo è quello che vuole dire, è di più. Poi dice questo triangolo di verità, che appunto madre, padre e figlio, è allo stesso tempo la vera istituzione familiare, che è necessaria e volontaria. Perché è necessaria? Perché la società riposa sulla società naturale, che è necessaria. Ma nello stesso tempo anche c'è di mezzo la volontà e la libertà dell'uomo e della donna che si vincolano, no? E quindi ha a che fare anche con la volontà, quindi necessaria e volontaria. Poi c'è una frase molto bella, così, che vale la pena di rimeditarla, una frase che io continuo tra l'altro a pensare, che ve la leggo. Le cose fondamentali in un uomo non sono le cose che spiega, come lui ad esempio sta spiegando adesso l'istituzione del matrimonio, che cos'è, perché con il divorzio va a rovinare l'essenza del matrimonio e così via. Quindi non sono le cose che spiega, ma le cose che si dimentica di spiegare. Questa cosa ci fa un po' sorridere, sembrano ancora giochi di parole, ma vi assicuro che se vi mettete a pensare a questa cosa qui, troverete che cosa? La natura umana, troverete il senso comune, cioè tutte quelle cose che sono caratteristiche del pensiero di Chesterton. Quindi sono interessanti. Quindi la civiltà che lui diceva capitalistica e industriale, mancando di riguardo all'istituzione del matrimonio attraverso il divorzio, ma non solo il divorzio, procede verso la distruzione della famiglia e della società. Non puoi creare un mondo dove non ci sia l'autorità del padre e della madre. Non puoi pensare a un figlio senza la madre. E così ci sarebbero una serie di riflessioni da fare che invito chiaramente a leggere in questo saggio che è proprio la storia della famiglia.
Tutta la cultura medievale che ci ha trasmesso la tradizione del romance è attraversata dal tema della catena. I contestatori delle origini del cristianesimo affermano spesso che alcune feste, processioni e danze rituali sono in realtà di origine pagana, ma potrebbero allo stesso modo affermare che le nostre gambe hanno origini pagane. Di cosa sta parlando qui Chesterton e perché sono così importanti queste riflessioni?
Allora, innanzitutto, così tu, la tradizione del romance, romance non è romanzo, chiaramente né romanticismo, ma sono le opere, i pensieri di spirito romantico, cavalleresco o eroico, ecco, questo inteso nel senso di romance. E tutta appunto questa cultura medievale a cui lui è affezionato, dedicando non solo dei saggi ai santi, San Francesco d'Assisi, San Tommaso d'Aquino, ma proprio un continuo riferimento all'eredità del Medioevo, è attraversata al tema della catena, cioè dalla necessità del vincolo, del voto, della catena, del legame. Questo è importante. Poi c'è un'altra riflessione interessante, perché laddove si parla di feste, processioni, rituali, pagani, cristiani, attenzione, dice, perché le nostre gambe non hanno origini pagane, nel senso che fanno parte della natura della persona. Ma sentite, ecco, queste riflessioni le fa all'interno dell'altro saggio, dopo la storia della famiglia, lui ha scritto un breve saggio, la storia del voto, teso sempre come legame, cioè il voto di se stessi, che è stato il mezzo con cui ci si è liberati dalla schiavitù. Attraverso i voti uno dice, ma come, tu difendi la catena, ma la catena ti fa prigioniero, difendi il matrimonio, ma il matrimonio è la tomba dell'amore, qualcuno scioccamente dice, no? E così via, no? Lui dice, ti libera invece, perché la nostra natura sta nella libertà di legarsi, non di togliere tutti i legami, perché allora togli l'autorità, togli il rispetto della creazione, togli i vincoli familiari e così via. Questo è il senso. Comunque leggiamo sempre cosa dice Chesterton. Nessuno ha mai contestato il fatto che l'umanità fosse umana prima di essere cristiana e nessuna chiesa ha creato le gambe con le quali gli uomini camminano o danzano, si tratti di un pellegrinaggio o di un balletto. Ciò che si può affermare è questo: dove la Chiesa è esistita, essa ha preservato non solo le processioni, ma anche le danze, non solo le cattedrali, ma anche il carnevale. Una delle principali rivendicazioni della civiltà cristiana è di aver preservato cose di origini pagane. In breve, nelle terre di antica religione, gli uomini continuano a danzare, mentre nelle nuove città della scienza si accontentano solo di sgobbare.
Fantastico.
Sembra davvero una cosa interessantissima. Poi, così, un'altra frase sempre tratta dalla storia del voto, perché qui poi va a difendere lo spirito che legava e che animava le gilde, le corporazioni di arti e mestieri, che poi si lega anche alla difesa del distributismo, di cui ne abbiamo parlato, col profilo della ragionevolezza e anche ciò che non va nel mondo. E lui diceva, tra gli artigiani come tra i piccoli commercianti, ritroviamo la stessa vaga e pur vivida presenza di quello spirito che può essere chiamato soltanto voto. E si votavano, davano proprio dei legami, anche le stesse confraternite e gilde, appunto, come avevamo detto, ma lo ricordiamo, lui era un fautore del distributismo e delle confraternite, del sistema corporativo medievale. Come esisteva l'araldica degli scudi, esisteva un'araldica delle botteghe. Ciò che accadde, tuttavia, fu che l'araldica del ricco fu preservata, mentre quella del povero distrutta. Ecco, vedete che quindi quando si parla di dare dignità al povero, dare dignità alla persona, non significa fargli la classica carità, ma rimettere in ordine, riformare, come si diceva all'inizio. Quindi dargli un'araldica, dargli un colore, dargli una vita familiare degna di essere vissuta. Finisco. La condizione di un membro di una corporazione era caratterizzata dalla stessa nozione fondamentale propria dei cavalieri e persino dei monaci. Era la nozione di una libera scelta di una condizione permanente. Quindi collega adesso, in questa storia del voto, recuperando proprio questo retaggio medievale, e difende il distributismo e le gilde, le corporazioni medievali.
Ringrazio, già che ci siamo, Rossana Rosati, che si è abbonata al canale Fede Cultura TV per 99 centesimi al mese e che può quindi accedere a tutti i contenuti riservati agli abbonati. E poi vi farò vedere che per la settimana prossima ci sarà un incontro in diretta, non come questo che è aperto a tutti, ma riservato esclusivamente agli abbonati, ma ne parliamo dopo. Tutto è cominciato con il divorzio di un re e sta ora finendo in divorzi per un intero regno. Essi stanno cercando di rompere il voto del cavaliere, come hanno già rotto il voto del monaco. Riconoscono il voto come la vitale antitesi dello stato servile. Il matrimonio crea un piccolo stato all'interno dello stato che resiste a tutta questa irregimentazione. Il matrimonio è, come io sostengo, un ideale, è un'istituzione che contribuiscono alla libertà popolare. Cosa vuole dire Chesterton? Cosa ci propone con queste bellissime parole?
Ci fa vedere innanzitutto in questo altro saggio, breve saggio, le tragedie del matrimonio e quindi come la civiltà dei voti di cui abbiamo parlato poc'anzi fosse distrutta da il divorzio di Enrico VIII, perché questo fa riferimento, no? Tutto è cominciato col divorzio di un re. Quindi fa, se vogliamo, da inglese un bel atto di accusa, una bella confessione, diciamo così. Tutto è dipeso da questo divorzio, ma è dipeso non solo per quello che è stato poi l'allargamento delle pretese dei divorzisti, assolutamente no. Ma riguarda, adesso anche qui vorrei proprio leggervi qualcosa, e sentite, incredibile, 100 anni fa, come interpretasse Chesterton questa pretesa dei divorzisti, cosa aveva intravisto? Qui è incredibile. Essi, i divorzisti, desiderano una democrazia sessualmente fluida. È una cosa che fa... Dato che la creazione di piccoli nuclei equivale alla creazione di piccole nazioni e queste piccole nazioni in quanto tali sono un impedimento per una mente di ambizioni imperialiste. So bene che molti considereranno ciò che ho detto a proposito della schiavitù come un incubo senza senso, tanto è difficile vedere il mondo in cui viviamo. Ma se la mia associazione, cioè lui fa vedere come la schiavitù ritorni con la pretesa del divorzio, ma se la mia associazione di divorzio e schiavitù sembra solo un paradosso lontano ed astratto, lo sostituirò senza difficoltà con una concreta immagine familiare. Cioè bisogna difendere la famiglia per preservarci dalla schiavitù, ci sta dicendo. E con Hilaire Belloc, che aveva scritto nel 1911-1912 lo Stato servile, diceva attenzione perché togliendo le radici cristiane e non capendo più la dimensione sacrale del matrimonio, sacramentale del matrimonio, torna la schiavitù. È quello che stiamo purtroppo verificando. Non è vero che ci siamo liberati. Se ti liberi del matrimonio diventi schiavo. E noi vediamo purtroppo, adesso non voglio fare il moralista, ma laddove c'è la distruzione del vincolo matrimoniale non c'è assolutamente felicità, né tantomeno per i figli poi, se ci sono. Ma è questo che lui ci ha fatto vedere e intravedere. Il ritorno alla schiavitù nel momento in cui si rigetta l'elemento cristiano. Questo è importante. Mi fermerei ecco qui, magari facciamo, non so se c'è spazio ancora.
No, c'è per l'ultima lettura, perfetto. Sì. Chi ci ricorda con una metafora monotona che non si può far tornare indietro l'orologio sembra stranamente inconsapevole del fatto che il suo si è fermato e nulla è più disperante del meccanismo di un orologio quando smette di funzionare. Desiderano l'impossibile, cioè l'universale. Vogliono il mondo e quando l'avranno avuto ne vorranno un altro. Quali sono quindi le conclusioni e queste affermazioni che sono un j'accuse di Chesterton?
È la prospettiva del divorzio. Ci mette dinanzi le istanze del divorzio, cosa ci portano. Quindi ci fa vedere in prospettiva non solo la disgregazione dell'istituto familiare attraverso il divorzio, no? Ma ci fa la disgregazione dell'uomo, dell'umanità. Infatti, in questi siamo alla fine di questo libro, nell'epilogo, nelle conclusioni, dirà così: ciò che è davvero indispensabile in arte come in etica, in poesia come in politica, è l'atto di scegliere, una potenza creativa nella volontà come nella mente. Senza questa autolimitazione nulla di vivente vedrà mai la luce. Cioè lui poneva quindi il discorso sulla responsabilità e la capacità di scegliere. L'autolimitazione significa che ogni scelta è una rinuncia. È chiaro, se tu scegli rinunci a quella, a qualcos'altro. E quindi l'atto di scegliere era importantissimo per Chesterton, perché questo esaltava appunto la potenza creativa nella volontà e nell'intelligenza delle persone. Ma ancora, e qui chiudo proprio con le citazioni, però sono talmente belle, proprio due righe: le leggi fondamentali dell'uomo si trovano nei valori assoluti della vita, qui difensore di tutti, non solo delle umane vite, ma dei principi non negoziabili, quelli affermati da Benedetto XVI. Quindi della difesa, sì, della vita dal concepimento alla morte naturale, infatti qui sta parlando anche di questi, della famiglia, cui ha fatto proprio questo volume, e dell'educazione, di cui abbiamo visto in altre puntate quanto fosse accurata e preparata la sua formazione riguardo l'educazione. Comunque le leggi fondamentali dell'uomo si trovano nei valori assoluti della vita, quei valori comuni a tutti i tempi e a tutti i luoghi che nelle civiltà più sviluppate hanno conosciuto un arricchimento come quello del divino romanzo di Cana di Galilea, quindi dove c'è stato il primo miracolo dentro di un matrimonio, una festa matrimoniale. Centinaia di furiose eresie hanno afflitto l'uomo sin dal principio, ma sono state sempre le eresie a morire. Quindi lui sta affermando che la verità vincerà, no? E chi di noi ha assistito alla distruzione da parte di speculatori avventati delle comuni regole e relazioni umane, quasi fossero abusi illeciti, comprenderà perché gli uomini hanno sempre cercato il divino per riuscire a conservare l'umano. Comprenderà perché il senso comune, respinto da quel lussuoso manicomio che è l'accademia delle mode e dei capricci, ha da sempre cercato di rifugio nella sapienza di un sacramento.
Stupenda questa frase qua. Il manicomio è fantastico. E credo che in questo ci sia anche una risposta a quello che chiedeva prima Franco Paganelli. Cosa ne pensava Chesterton del matrimonio civile? Allora, se l'uomo ha sempre cercato il divino per confermare e sostenere l'umano, il matrimonio civile non è divino e quindi non è neanche umano, perché è solo un contratto e quindi si rescinde. Non c'è voto, non c'è...
Si parlava però allora del matrimonio civile.
Non se ne parlava.
In realtà se ne è parlato dopo. Sì, quindi sì. Non lo affronta, lui affronta il matrimonio perché essenzialmente, quanto anche cattolico, ecco, l'istituzione del vincolo matrimoniale e del sacramento del matrimonio. Allora non si parlava ancora della distinzione matrimoniale, ma esattamente come ha detto Giovanni.
Sì, poi belli i due interventi di Gaetano Masciullo, grazie che sei rimasto ad ascoltarci. Ciò che fonda, definisce la civiltà è la capacità di stipulare e rispettare i contratti. Lo vorrei ripetere a Marco Robertini, che mena il toccio con le cretinate, le bestialità sacrileghe e blasfeme di quei criminali dei radicani, contro il matrimonio, per l'eutanasia, per l'omosessualità, per il gender,
possiamo
per la droga, per tutte le porcate possibili
e immaginabili. Possiamo dire, Giovanni, sì, che i radicali nascono come una costola del Partito Liberale.
Sì.
Però la confusione del liberalismo in Italia, diciamo così, è stata la confusione, la mancata concezione della libertà proprio, che è intesa come liberazione da vincoli, e cozza esattamente contro il pensiero di Chesterton. Esattamente, perché va a far intendere che la libertà sia proprio il liberarsi dai legami. Chesterton invece afferma esattamente
il contrario, di fatti.
I vincoli, il giuramento.
E Gaetano continua dicendo, ecco perché laddove c'è civiltà c'è sacralità del matrimonio, e quello civile non è sacrale,
no.
Non lo è, anzi è una profanazione, e chi si sposa in comune sta facendo una profanazione, e quindi no grazie. E continua Gaetano, ecco perché il primo atto che Dio fa dopo aver creato Adamo è quello di stipulare con lui un'alleanza, cioè un contratto. Senza contratti c'è solo schiavitù, che è poi quello che succede in Cina e da noi, che pian piano ci stiamo sinizzando.
Ecco, io direi, Gaetano, meglio usare per me la parola alleanza che contratto, perché contratto ci dice anche un qualcosa di contratto, se vogliamo. Ecco, mi dà più, ecco, l'alleanza è un qualcosa che dà più riverbero alla libertà dell'uomo, credo. Ecco, il contratto magari ci parla anche in termini giuridici. Io preferisco però una cosa, basta intenderci sul significato, ecco. Preferisco, sì, l'alleanza più che il contratto, quindi, perché quella ti fa intravedere proprio la dimensione, se vogliamo, trascendente anche del vincolo, ecco.
Risponde, considera però Fabio che fedus, da cui deriva fides, significa letteralmente patto. Contratto nel senso giuridico.
Anche patto,
anche patto, sì, sì.
C'è comunque patto fedus, lo chiamano.
C'è una ricchezza, no, esatto, in queste parole.
Patto, che sì, esatto, già
non possiamo restringere, sì, sì, alla, sì, parola, non, perché già la parola in sé, certo, è una fisarmonica, dice molto più di quello che... come giuramento dice molto di più che semplicemente ius.
Io mi ricordo, ad esempio, l'origine del federalismo elvetico, stavano, sì, proprio nel patto fedus più che contratto.
Sì, sì.
Era più...
Ecco, bene, allora siamo alla conclusione. E benissimo, allora grazie, arrivederci a tutti.
Grazie.
Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, avete ascoltato in questo spazio dedicato alla famiglia cristiana una catechesi tenuta da Fabio Trevisan su un libro scritto da Chesterton in difesa appunto della famiglia. A tutti auguriamo un santo proseguimento di serata, sempre in nostra compagnia. Ave Maria.